25 giugno 1968. Ci troviamo sulle rive del lago Michigan, nell'omonimo stato, appena a nord di Goodhart, vicino allo stretto di Mackinac. Qui troviamo il piccolo cottage che la benestante famiglia Robison, che durante l'anno vive a Detroit, affitta per le vacanze. Il nucleo familiare è composto da Richard, 42 anni, sua moglie Shirley, 40 anni, e i loro quattro figli, Richard Jr., che tutti chiamano Richie, 19 anni, Gary, 16 anni, Randall, 12 anni, e Susan, 8 anni. Quando arrivano al cottage, pochi giorni prima del 25 giugno, non sanno che quella è l'ultima vacanza della loro vita. Il loro tempo sulla Terra sta per concludersi. Intanto, da quel giorno in poi, nessuno li vede più. All'inizio si pensa che siano partiti per la Florida, come avevano detto di voler fare, perciò la loro assenza non viene giudicata strana. Ma poi, 27 giorni dopo, a causa dell'odore della decomposizione che rende l'aria irrespirabile nella zona dove sono presenti altri cottage, si decide di chiamare il proprietario e custode, Chauncey Bliss, per ispezionare quello dei Robison. La scena che gli si presenta di fronte non appena apre la porta del cottage è terrificante. I Robison non se ne sono mai andati. Sono stati massacrati a uno, quasi un mese prima, e i loro cadaveri sono rimasti lì a decomporsi nella calura estiva. Una squadra di agenti arriva sul posto e le indagini hanno inizio. La dinamica della strage viene ricostruita come segue. L'assassino, dall'esterno, ha sparato 5 colpi con un fucile semiautomatico calibro 22 attraverso la finestra che dà sul salotto, colpendo Richard per primo. È poi entrato dalla porta che non era stata chiusa a chiave e ha continuato a sparare, centrando tutte le persone presenti. Le ha sorprese in un momento di relax mentre erano riunite nel salotto. Richard era seduto in poltrona, Randall era in piedi accanto a lui, Shirley era seduta sul divano, Gary e Richie stavano giocando a carte seduti a un tavolino e Susan stava giocando sul pavimento. Una volta cominciati gli spari, c'è stato un fuggi-fuggi generale. Richard è riuscito ad arrivare al corridoio tra la cucina e il bagno, dove è crollato a terra ed è morto in pochi minuti. La piccola Susan e Randall lo hanno seguito e sono morti accanto a lui. Shirley si è alzata dal divano, ma dopo essere stata colpita è caduta sul pavimento ed è rimasta lì. Gary e Richie hanno tentato di arrivare all'armadio della camera da letto dei genitori, dove era custodito un fucile, ma non ce l'hanno fatta. L'assassino ha cambiato arma ed è passato da un membro della famiglia all'altro per sparare in testa a ciascuno con una pistola calibro 25. Per qualche motivo ha infierito sui corpi di Richard e Susan con un martello. Il corpo di Shirley è stato sistemato in modo da suggerire un'aggressione sessuale e coperto con una trapunta. Un'unica impronta di scarpa insanguinata sul pavimento fa pensare che la strage sia stata opera di una sola persona, sicuramente molto abile con le armi, visto che non ha dato modo alle vittime di reagire o di scappare. Alcuni gioielli sono stati rubati, dunque la prima ipotesi, anche se convince poco gli investigatori, è che si sia trattato di una rapina finita nel sangue. Convince poco perché i portafogli dei due coniugi sono ancora presenti, così come alcuni oggetti di valore, come le due macchine fotografiche. La notizia fa il giro del paese e il caso diventa uno dei più discussi del periodo, visto il macabro ritrovamento avvenuto quasi un mese dopo la morte effettiva delle 6 persone. Nessuno tra il pubblico appoggia la teoria della rapina. Questa ha tutto l'aspetto di una terribile vendetta. Una rappresaglia condita da una buona dose di follia, visto che l'omicida si è accanito con un martello su due individui già morti. L'overkilling, ovvero il continuare a infierire su un cadavere, è di solito un tratto caratteristico di quegli assassini che devono sfogare una rabbia a lungo repressa. La maggior parte delle volte dietro all'overkilling ci sono motivi personali. Qualcuno voleva cancellare l'intera famiglia dalla faccia della terra. I gioielli rubati sono stati un modo per depistare la polizia o magari l'assassino, dopo aver portato a termine la missione principale che si era prefissato, li ha presi come bonus. Ha agito con grande astuzia, sparando dall'esterno verso Richard, l'unico uomo adulto che costituiva la minaccia principale, e poi uccidendo con estrema velocità la moglie, tre ragazzi giovani e una bambina. Le prove che si è lasciato dietro sono molte. Il martello insanguinato usato per colpire alla testa Richard e Susan, i bossoli, un'impronta insanguinata di scarpa sul pavimento, un biglietto attaccato alla porta d'ingresso che diceva «Torniamo il 10 luglio» ed è firmato frettolosamente «Robison». È stato scritto per far credere che non ci fosse nessuno all'interno. L'ultimo a vederli vivi è stato il giardiniere Russell Figg, che riferisce di aver lavorato attorno al cottage il 25 giugno per l'intera giornata e di non aver notato nulla di strano. Grazie alla sua testimonianza si può stabilire con certezza che sono morti quella sera. Russell era tornato il giorno dopo per finire il lavoro e aveva trovato il biglietto sulla porta. Pensando che Richard avesse voluto anticipare la partenza per la Florida, se n'era andato senza sapere che dietro la porta c'erano sei corpi senza vita. Il primo sospettato della strage è Joseph Scolaro, collaboratore di Richard, il quale è proprietario di una ditta di impianti idraulici. Prima di partire per le vacanze, Richard lo incarica di occuparsi di ogni cosa. La polizia scopre che Joseph non era poi così degno di fiducia, visto che non appena è rimasto a capo di tutto, ne ha subito approfittato per sottrarre dal conto corrente dell'attività $60,000, una vera fortuna a quei tempi. Analizzando i tabulati telefonici del telefono presente nel cottage, si evidenzia una serie di chiamate tra Richard e Joseph la mattina del 25 giugno. Ciò fa pensare che qualche collega di Joseph si fosse accorto dell'enorme ammanco e avesse avvisato Richard. Tra lui e Joseph ci sarebbero quindi state una serie di discussioni protrattesi da una telefonata all'altra, finché forse Richard non aveva minacciato il collaboratore ladro di rivolgersi alla polizia. Ipotizzando la naturale reazione di Joseph, è facile immaginarlo mentre, in preda alla furia e al terrore di venire arrestato, si mette subito in viaggio e giunge al cottage in serata per far fuori il suo capo prima che possa denunciarlo. In quest'ottica, moglie e figli sarebbero stati eliminati perché scomodi testimoni. Si comprende l'overkilling nei confronti di Richard, ma riguardo la piccola Susan? Sfondarle il cranio come al padre solo per confondere le idee a chi avrebbe indagato? Ci vuole già un notevole sangue freddo per sparare a sei persone. Figuriamoci utilizzare un martello per annientare due di esse. Davvero Joseph avrebbe potuto fare una cosa del genere? È certo che l'uomo non è in grado di fornire un alibi di ferro e questo non gioca a suo favore. Dice di essere stato a una convention e di esserci rimasto fino alle 5 del pomeriggio. Asserisce di aver parlato con alcune persone, ma nessuno ricorda di averlo visto. La moglie afferma che è rimasto assente dalle 10:30 del mattino fino alle 11 di sera, quando è rientrato a casa. Sottoposto al test del poligrafo per ben tre volte, fallisce le prime due, mentre la terza dà risultati inconcludenti. Secondo le testimonianze di chi occupa i cottage presenti nella zona di quello dei Robison, degli spari sono stati uditi attorno alle 9 di sera. Se Joseph fosse stato lì, non avrebbe potuto affrontare un viaggio di più di 4 ore e rientrare a casa alle 11. Forse i vicini hanno sbagliato a riferire l'orario in cui hanno sentito gli spari, ma sembra un errore piuttosto consistente che parla di una differenza di ore, non di qualche minuto. Allora possiamo dire che non è stato lui? Non è detto. Poiché l'impronta di scarpa trovata nel cottage corrisponde a un paio di calzature in suo possesso, continua a essere un sospettato. Inoltre, possiede una pistola, ma non sembra essere compatibile al 100% con gli omicidi. Ulteriore elemento, le impronte digitali dell'uomo non sono state trovate da nessuna parte nel cottage. Stranamente, una volta che la polizia si reca al poligono di tiro che Joseph frequenta abitualmente, trova un paio di bossoli uguali a quelli rinvenuti sulla scena del crimine. Che stiano provando a incastrarlo? Chissà. Nonostante sia un po' traballante, nel dicembre del 1969 la polizia presenta il caso al procuratore della contea di Emmett, Donald Noggle, che decide di non consentire l'arresto di Joseph perché non ci sono prove schiaccianti per poterlo fare. Per 4 anni non ci sono ulteriori sviluppi. Il vecchio procuratore se ne va e quello fresco di nomina decide di riaprire il caso, convinto che Joseph sia il killer. Non si fa in tempo a convocarlo per un interrogatorio che viene trovato cadavere nel suo ufficio l'8 marzo 1973. Si è sparato alla testa. Un biglietto d'addio battuto a macchina dice: «Sono un bugiardo, un imbroglione e un falso». Segue un elenco di persone che ha truffato. C'è inoltre una lettera scritta a mano per sua madre, nella quale afferma: «Non ho avuto nulla a che fare con i Robinson. Sono un bugiardo, ma non un assassino. Sono malato e spaventato. Dio e tutti, per favore, perdonatemi». In Michigan, al tempo, un caso di omicidio ancora aperto non può essere chiuso senza un arresto, perciò le indagini restano ufficialmente in sospeso. Nella lista dei sospettati sono finiti, oltre a Joseph, anche il custode Chauncey Bliss, chiamato dai vicini a controllare l'interno del cottage. Aveva le chiavi di riserva, sapeva che i Robinson erano ospiti del cottage, ma quale sarebbe stato il suo movente? Altro sospettato è John Norman Collins, accusato di una serie di delitti nel sud-est del Michigan tra il 1967 e il 1969. Le sue vittime erano tutte ragazze adolescenti che sono state rapite, picchiate, violentate e poi uccise. Sappiamo che un serial killer può cambiare il suo modus operandi, ma passare da ragazze adolescenti a un'intera famiglia è una deviazione troppo grande per un omicida che ha sempre scelto la strada della preda, tra virgolette, facile. C'è però un collegamento con i Robinson. John frequentava la stessa università di Richie, il figlio maggiore, ma non è chiaro se si conoscessero o meno. Sono passati tantissimi anni e siamo sempre a un punto morto. Secondo alcune teorie, Richard era coinvolto in loschi affari con la mafia e forse aveva cercato di fare il furbo. Altri dicono che non c'era alcun losco affare in corso, ma che anzi Richard si era rifiutato di pagare il pizzo richiesto in cambio della famosa protezione. Questa seconda versione è sempre stata supportata dalle testimonianze di colleghi e amici che reputavano Richard la persona più onesta e corretta che avessero mai conosciuto. Si torna alla figura di Joseph Scolaro, che rimane a tutt'oggi il sospettato principale. Si è ucciso per il senso di colpa? Si è ucciso perché pensava che sarebbe finito in carcere a vita? Oppure era innocente e si è ucciso perché ormai tutto il mondo lo considerava uno spietato assassino? Un cottage accanto al lago, una sera d'estate, colpi d'arma da fuoco, 6 persone uccise. Questo sappiamo, questo e nulla più.